Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for.
Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Motivazione personale podcast. Quali sono? Aspetta un secondo. Quali sono quelle cose che ci fanno perdere la testa? Musica! Benvenuti in nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi voglio proprio soffermarmi su quelle cose che, porca miseria, ci fanno stare lì a pensare, a rimuginare. Non capisco se devo fare quella cosa, oppure osservo certe cose in un modo diverso e quindi quello che mi succede davanti agli occhi non è propriamente quello che sto vedendo io. Certo, bisogna fare una grande premessa che ovviamente noi osserviamo il mondo attraverso una percezione che abbiamo delle cose, però questa percezione delle volte può essere talmente distorta che non ci fa muovere, ci fa rimanere fermi. Ed ecco di questo che voglio parlarti nell'episodio del podcast. Lo dico soprattutto a te che hai fretta e che, insomma, non so, mi interessa o meno questo argomento. Senti, allora lo dico a te. Qui andiamo a vedere 9 cose che mi sono segnato, 9 punti, 9 cose particolari, filtri, modi di percepire il mondo o quello che ci gira attorno e che ci fa magari delle volte perdere la testa e compiere il piede muoversi con il piede sbagliato. Hai capito? Ecco qua, di questo parliamo. Sei pronto? Sei rimasto? Sei ancora lì? Mi stai ascoltando? Benissimo. Allora, un primo punto che mi sono segnato. Perfetto, tutto o niente. Che cosa facciamo? Delle volte noi rimaniamo fermi, vogliamo fare delle cose e il blocco classico, tipico, che è quello che ho segnato per prima, perché è una delle cose che poi accumula, è un minimo comune denominatore di alcune domande che mi vengono poste, che è quello della perfezione. La perfezione è il fatto di voler essere perfetti. Noi ci ostiniamo ad essere perfetti e creiamo anche delle scuse. Se non sono perfetto non faccio certe cose, o tutto o niente. C'è anche il tutto o niente che è fantastico. Cioè, o non riesco a fare, cioè, o faccio tutte quelle cose, oppure non faccio niente. E questa cosa che cosa fa? Ci fa rimandare quello che stiamo facendo. Cioè, ci convinciamo che dobbiamo essere perfetti, oppure se sbagliamo qualcosina siamo un fallimento assoluto, e distruggiamo ogni cosa. Quindi, a parte che questa sensazione o questa voglia di essere perfetti, l'ho già detto in molte altre occasioni, se mi segui spesso saprai che ho dedicato forse un paio di puntate del podcast alla perfezione, perché non esiste questa perfezione, è una cosa soggettiva. Certo, qui lo so, arriva sempre quello che dice: ce ne fossero di perfetti, sai, quelle solite giustificazioni su giustificazioni. Non sto dicendo che dobbiamo fare le cose ad casum, non sto dicendo questo. Sto dicendo che dobbiamo fare del nostro meglio, sto dicendo che anche quando facciamo del nostro meglio ci sarà qualcuno a cui non piaceremo. Il discorso è che la nostra mente lì ci gioca un brutto scherzo, ci fa vedere le cose in un'altra maniera, stiamo inseguendo una perfezione che non esiste, e quanto anni hai, quanto tempo hai, e quindi rimaniamo fermi e non facciamo nulla. Secondo punto, secondo filtro, come vuoi vederlo tu, è il generalizzare le cose. Perché, ad esempio, c'è un qualcosa di negativo che mi è accaduto davanti agli occhi, allora io che cosa penso? Che la stessa modalità, la stessa tipologia di cose mi accadrà in futuro. Un esempio, per esempio, le relazioni di coppia, ok, no, aspetta, io già con queste ragazze, quella, da dove arriva? Da quel po', no, ho già avuto delle brutte esperienze, no, non se ne parla. Oddio, potrebbe essere anche vero, perché ci sono delle concause, delle similitudini, non sto dicendo di no. Però questo generalizzare ci impedisce di vedere bene le cose. È una cosa molto difficile. Perché ti dico che è una cosa molto difficile? Perché non è facile per nessuno annullare qualsiasi tipo di filtro di osservare il mondo. E questa cosa, sai, quando ci bulliamo, concedimi il termine, un po' ce la tiriamo, quando facciamo gli esperti di, ma non esperti di qualcosa, perché siamo grandi, ci rivolgiamo a uno più giovane o a una più giovane, ma sai, io ho più anni di te, quindi no, quello lì è veramente il primo errore che facciamo, nel senso, è vero che l'esperienza conta, non fraintendermi, però più anni abbiamo, Più abbiamo accumulato esperienza e più ci siamo creati delle convinzioni che ci portano a generalizzare le cose. Quindi il passo veramente alto che dovremmo fare, forte, per cercare di venire fuori da questi che sono questi filtri, questi blocchi, è proprio quello di annullare ogni cosa. Quando mi ascolto una persona non devo cercare, devo evitare di partire con questa generalizzazione. Devo fare qualcosa, devo fermarmi. Attenzione, devo asciugare, togliere qualsiasi cosa e ascoltare come se fossi un bambino. Invece la generalizzazione ci blocca, perché generalizzo, soprattutto quando vado a generalizzare un evento negativo, e penso che la stessa cosa si ripeta costantemente anche successivamente, appunto. 2000 avverbi, ma ci siamo capiti. A questo ho aggiunto come terzo punto il filtro selettivo. Succede qualcosa, anzi fai finta che ci troviamo ad una festa, la festa sta andando bene, oppure un lavoro, sta andando tutto bene, poi durante questa attività lavorativa che abbiamo fatto ad un certo punto si rompe la fotocopiatrice, oppure si è strappato un documento. Sì, quel documento dovremmo rifarlo, sono d'accordo con te. Noi attiviamo un filtro selettivo. Quando ci chiedono com'è andato, ma guarda, uno schifo. Perché? Perché abbiamo concentrato solo su quel documento. E invece ci siamo dimenticati, oggi mi sto perdendo con la voce, ci siamo dimenticati del 90% delle cose che sono andate bene. Questo significa poi, che mi collego poi all'altro punto, che è quello di... anche dal tipo di carattere, questo sì, dal tipo di esperienza, dal tipo di tendenza a selezionare, a vedere con un nostro punto di vista solo alcuni aspetti negativi e dimentichiamo il positivo. E da positivo mi collego al punto, dovrebbe essere il numero 4, che è quello di squalificare una cosa positiva. Cioè, qualsiasi cosa, siccome sono entrato in questo loop mentale, in questa convinzione che le cose mi stanno andando storte in questo periodo, sai che molte volte potremmo trovarci in quella condizione. E siccome siamo altrettanto fregati da una, non so se dirla stupida o intelligente, non ho idea, però quella volta che noi vogliamo assolutamente portare la ragione, noi vogliamo avere ragione alla fine, abbiamo questo bias di conferma, si dice, cerchiamo conferma in quello che abbiamo detto. Quindi se io dico che sono in una situazione negativa, che non sto bene, che non vedo le cose, mi stanno andando tutte male, quindi mi creo quella condizione, quel personaggio che tutto sta andando male, attuo quello di squalificare le cose positive. Quindi ti dicono per esempio, ma dai Giuseppe, tutto sta andando bene, oggi il podcast, sai, ti sei perso ogni tanto, prendo ad esempio con le parole, però voglio dire, hai detto delle cose interessanti. Io dico, ma no, guarda, sai, mi sono incespicato, così, ma sì, ma che cosa dici? Cioè vado a squalificare tutto ciò che è positivo. Questo lo faccio un po' perché voglio portare... ragione a quello che stavo dicendo, cioè sta andando tutto male, ho fatto tutto male, quindi non mi puoi far vedere una cosa positiva perché poi devo darti ragione. Questa è una versione. L'altra è quella che secondo me è ancora peggio della prima, che è la condizione in cui, stando nella posizione della vittima, mi sento più importante, quindi essendo vittima mi sento più importante, cioè al centro dell'attenzione, e so che se dovessi dare ragione a chi mi dice che qualcosa mi sta andando bene, quindi mi sta andando bene qualcosa per cui devo muovere il cuculo, ok, per fare di più e aggiungere quell'attività lavorativa, probabilmente devo metterci del mio, devo muovermi. E quindi questa cosa di muovermi, questa fatica che dovrò fare, mi sta un po' sulle scatole, quindi sono anche pigro e tendo a rimanere fermo, per cui squalifico tutto ciò che è positivo. Numero 5, e questo riguarda le relazioni con gli altri, è quando... saltiamo alle conclusioni. Sto parlando con una persona, o sto ascoltando una persona, o sto valutando un lavoro, un'attività di qualsiasi tipo. Questo è un po' viziato dalla voglia di generalizzare di cui parlavamo prima, un po' viziati dall'esperienza e un po' che siamo anche incapaci ad ascoltare gli altri. E che cosa faccio? Io parlo con una persona, l'ho ascoltata per i primi secondi, ho smesso di ascoltarla. Ho smesso di ascoltarla e quindi salto alle conclusioni. Questa persona mi vuole dire questo e quindi cerco di interromperla e rispondo disturbandola in quello che sta dicendo. E quindi non sto ascoltando uno, due, non so che è quello che mi sta dicendo. Ed entra in una specie di effetto particolare che io definisco la lettura delle carte, cioè l'indovino, quello che legge la mente. Cioè noi leggiamo la mente di cui ci sta parlando, ma che ne sai tu se arriverà lì? E però sai, mi stava dicendo le stesse cose che ho sentito l'altra volta. Va bene, ma che ne sai se questa volta? Devi avere una conferma. Ci sono le eccezioni, perché capita di avere quello che ti ripete esattamente le stesse cose, ma molte volte noi che cosa facciamo? Non ascoltiamo e andiamo alle conclusioni, e questo vale anche in un progetto, quel progetto che sta prendendo un tipo di forma, non analizziamo ogni singola cosa e andiamo direttamente alle conclusioni. Il nostro cervello ci sta fregando in quell'istante, non ci sta facendo vedere le cose come dovremmo. E qui si aggiunge il fatto che perdiamo la motivazione nel fare le cose, perché se concludiamo in una maniera affrettata, una maniera che nella maggior parte delle volte quando andiamo ad essere affrettati è perché non siamo entusiasti di quello che sta succedendo e tendiamo a chiuderci in negativo, per cui stiamo tecnicamente distruggendo quel tipo di attività, stiamo ammazzando quel minimo di motivazione che potremmo avere nel costruire e nel fare qualcosa. Numero 6 è la lente di ingrandimento e poi la lente di rimpicciolo, insomma quella che minimizza, come si dice, rimpicciolire, ecco quella lì. Il concetto racchiuso in due punti, ingrandimento e minimizzare. Oppure quelli che hanno la visione catastrofica delle cose. Succede qualcosa, qualsiasi cosa sta succedendo ne fai una tragedia. Senti, hai visto domani devi andare per cortesia, devi andare a fare questo bonifico, devi spostarti, adesso mi sta venendo questo esempio semplice per capirci, e cominci a dire ma no, come faccio a quell'ora che poi le macchine, poi c'è questo e poi c'è quell'altro e poi succede questo e se poi mi chiede il numero e se poi... Beh, è un bonifico, basta, va bene, ti serviranno i soldi, dici tu ok, ma io sto parlando proprio nella compilazione. Basta, e quindi ingrandiamo, oppure il contrario, minimizzare le cose. Ma sì, che vuoi che sia questa cosa, magari nei confronti degli altri, oppure stiamo facendo noi una cosa e la stiamo rimpicciolendo così tanto da perderci invece delle cose fondamentali. Io per esempio ho notato questa cosa qui, mentre te ne parlo mi viene in mente un'esperienza con un cliente quando stavo per aiutarlo per migliorare la sua comunicazione in pubblico. E poi invece c'era l'altra, un suo collega che stava facendo questa cosa, lo faceva da sempre, quindi non ha avuto necessità di comunicare, di prepararsi in questa presentazione. Io l'ho conosciuto praticamente il giorno della presentazione e questo non si era preparato, non si era preparato perché era come dire ma sì, ma tanto, è la stessa cosa, la faccio da un sacco di tempo, eccetera, eccetera. Aveva ragione perché in pratica erano argomenti che trattavano da sempre, però non aveva fatto delle valutazioni del pubblico che c'era, delle domande, e quindi che cosa è successo? Alla prima domanda che gli hanno posto su una cosa l'hanno messo in difficoltà perché lui non aveva valutato quel tipo di persone che c'erano, che potevano sicuramente fare nello specifico domande su finanziamenti, ecco, e lì si è perso un po', ha dimostrato di essere indebolito perché poi le domande sono andate sempre su quel punto e ha creato praticamente questa minimizzazione e non ha dato a lui la possibilità di prepararsi come doveva. Nella lente di ingrandimento e minimizzare, sicuramente quella più presente è la lente di ingrandimento, cioè le cose che andiamo ad ingrandire, cioè le facciamo una catastrofe. Questo secondo me è quello più presente rispetto al rimpicciolire, però quando noi cerchiamo con la nostra mente di una cosa che è così piccola rendiamo grande, ci stiamo bloccando, è un'altra cosa che ci sta fregando la mente, ma potrei aggiungere tanti altri esempi. Prova a pensare a quelle volte in cui, per esempio, dovevi andare a fare un esame particolare, che cosa ti ha fatto la mente, cosa non ti ha costruito su quello, e succede questo, e poi succede quell'altro, e poi qua, poi là, poi sei andato e ti rendi conto che quello che pensavi nella tua testa è stato ridotto del 90%. Quante volte è successo questo? Ecco, dovremmo ricordarci che c'è proprio questa lente di ingrandimento che potrebbe fregarci. Numero 7, ragionamento sulle emozioni, ragionamento emotivo. Saper gestire le emozioni è una cosa che dovremmo, secondo me, mettere alle scuole elementari, eppure invece ci concentriamo su un altro tipo di intelligenza, ma l'intelligenza cioè emotiva, la capacità di riuscire a gestire queste emozioni. Ma il ragionamento emotivo di cui voglio parlarti è proprio quando noi, dopo che abbiamo avuto tutte queste distorsioni cognitive, si dice tecnicamente, cioè abbiamo visto delle cose come non sono, ci siamo create queste generalizzazioni, abbiamo squalificato le cose positive, tutte quelle cose che abbiamo detto finora, e cominciamo a fare il nostro ragionamento su quello. Pensare troppo a una certa cosa che è accaduta, poi facciamo questi castelli che probabilmente ne saprai qualcosa quando succede questo, poi è successo così, poi è fatto così, e poi alla fine pensi che sei incapace da fare una certa cosa e addirittura ti deprimi nel senso buono del termine, perché vai giù di umore, perché ti stai portando un castello negativo nei tuoi confronti. Questo ragionamento emotivo, ragionamento forse il più distruttivo, perché è quello che mette insieme una serie di distorsioni che ci siamo creati. Abbiamo incontrato una persona, ci ha detto una cosa, abbiamo pensato che sia uguale a tante altre, e poi quando sono andato a mangiare qualcosa mi è caduto il bicchiere. Non pensi al fatto che hai avuto una piacevole conversazione, pensi: mamma mia che imbecille, mi hanno visto che è caduto il bicchiere, e via dicendo, una cascata infinita di tutti gli eventi che abbiamo raccontato finora, facendone un ragionamento che poi finiamo anche per crederci, e ci sta fregando anche in quel caso il cervello. Numero 8, l'etichettatura. Immagina quando vai in un negozio, ci sono le etichette per qualcosa, questo è il sale, questo è la pasta, questo è, non so, la gomma, qualsiasi altro oggetto che viene identificato con un'etichetta. Cosa ci porta questo di negativo nelle nostre cose? Ci porta qualcosa che va a creare dei disagi sia su di noi e sia sulle persone che incontriamo. Perché se io comincio ad etichettarmi come persona non capace a fare una certa cosa, mi metto un'etichetta come un timbro, e quindi quell'etichetta non me la tolgo più di dosso. Forse neanche facendo delle prove. Perché l'ho associata? Perché visto che non sono capace a correre, magari ho pensato che quell'attività non faccia per me. Certo, ci sono delle cose oggettive che non possiamo, io non posso andare a giocare a calcio in questo momento. Per dire, per capirci, etichettiamo forzatamente alcune cose. Ma il punto diventa ancora più rischioso, a mio avviso, quando etichettiamo le persone che ci stanno vicine. Come dicevamo prima, è una sorta di filtro che creiamo, perché se io vedo persone che arrivano da un dato luogo, penso che siano tutti in quella maniera. Non è così. Possono avere delle abitudini, ci mancherebbe, un modo di fare, va d'accordo, ma dobbiamo ricordarci che ogni essere umano è molto complicato, quindi non siamo solo noi che diciamo: ah, sono una persona particolare complicata. Siamo tutti complicati. E quindi questa complicazione, questo fatto di essere ognuno, avere una sorta di timbro genetico che poi si porta nei comportamenti, è un qualcosa che dovremmo tenere in considerazione, che dovremmo pensare che non è. Certo, noi etichettiamo, diamo delle etichette alle persone perché lo facciamo perché il nostro cervello ha una certa esigenza di etichettare, non vuole sforzarsi, non vuole pensare quella persona sì, arriva da quel luogo, però ha questo particolare. Capisci che fare questo ragionamento è un po' più impegnativo, e quindi meglio mettere un'etichetta: è stupido, è scemo, è cretina, è intelligente, insomma tutto quello che volete voi. Questa etichetta non è sempre efficace, soltanto nel momento in cui noi riusciamo a mettere da parte queste etichette sulle persone riusciamo a creare delle relazioni più efficaci. Poi possiamo anche dire: vabbè, l'etichetta che avevo pensato all'inizio era quella giusta, ma devo provare, devo andare fino in fondo, altrimenti creo delle cose che fregano il mio cervello. E in più, una cosa che mi viene in mente adesso mentre te ne parlo: quando noi abbiamo davanti etichettato una persona in un certo modo, anche il nostro modo di agire, anche il nostro volto comunica già una sorta di dispiacere. La traduco in altra maniera: se io penso che davanti a me quella persona sia un astro, ecco, qui senza dire la parolaccia, è come se in automatico già la nostra parte antica del cervello si mette già in difesa. Adesso sto per parlare con un cretino. E quindi anche la tua mimica facciale sta comunicando una certa difesa. È una cosa che poi a livello proprio profondo, si può, adesso è inutile aprire altri argomenti, tipo i neuroni specchio, eccetera, eccetera. Quindi quando io sto parlando, mi pongo in quella maniera con quella persona, che forse non è come la sto etichettando io, e però già sto comunicando nel modo sbagliato e sto creando una sorta di relazione falsata da una mia etichettatura. E come ultimo elemento, il numero 9, è la personalizzazione. Cioè, quando qualcosa va storta, anche una cosa che non dipende da noi, che non ha niente a che fare con noi, ci crediamo responsabili di questo. Non sempre siamo responsabili. A volte abbiamo colpa di alcune cose, a volte non abbiamo colpa, oppure qualcosa succede, siamo o meno responsabili, questo è vero. Però alcune volte ci sono delle cose che sono vicine a noi, non potevamo fare nulla, eravamo impotenti, eppure ci riteniamo responsabili. Questa personalizzazione della colpa di ciò che accade è un altro limite della nostra mente, perché ci addossiamo delle colpe e continuare con questa personalizzazione, io parlo di quella sana, non parlo di quella che facciamo per vittimismo, per farci notare, non è che questa sia meno sana, più sana, però dico, intendo proprio quelle volte in cui non lo stiamo facendo per farci notare, ecco, e ci stiamo invece personalizzando o intestando le responsabilità di alcune cose della quale noi non abbiamo responsabilità. Ecco, quello è un altro modo per perdere la motivazione, non avere forza, l'energia è distruggere il quadro di quello che siamo noi. Tutti questi 9 elementi di cui ti ho parlato, che ti ho parlato oggi, mi sono incespicato un paio di volte, spero tu mi possa perdonare. Ecco, in questo caso, se avessi ragionato con dov'era, abbiamo iniziato proprio con la perfezione, ecco, se mi fossi fissato su quello, magari avrei ripetuto la registrazione. Ma perché lo sto facendo? Perché l'ho lasciata così? L'ho lasciata così, parte che è una cosa che ormai faccio da tempo, non facevo all'inizio, ma ecco, per farti anche a te un esempio, perché in questo momento è la mia, sono così, insomma, ti sto raccontando delle cose, come se fossimo in un bar, stiamo parlando davanti a una pizza e ti sto raccontando delle cose. Nella normalità, io quando parlo con una persona e sto creando una relazione in quell'istante, posso incespicarmi. Posso spostarmi con la testa in altri pensieri, mi vengono in mente idee su idee, perché non sto leggendo un testo o un canovaccio, infatti in questo momento non ho un testo, ho soltanto delle parole chiave, per cui che cosa viene da questo? Ci sono sicuramente degli errori, c'è una cosa che è l'aspetto umano, l'umanità, che è quella poi, quell'elemento che ti aiuta a fortificare ogni tipo di relazione. Quell'umanità che deve poi scontrarsi con questi 9 filtri che ti ho parlato, ma ce ne sono anche di più, ma pensa e acquisisci, non l'avevo ancora detto oggi, la consapevolezza di questi 9 punti di cui ti ho parlato e prova a ragionare ogni volta, fermati un secondo e dici ma sto esagerando io, sto qualche filtro in questo modo di fare. Allora ti fermi un secondo, disattivi, insomma riavvii il sistema come se fosse un personal computer, delle volte insomma il nostro cervello si comporta in quella maniera e andiamo invece nel profondo, andiamo a capire esattamente quello che dobbiamo fare cercando di ridurre per quanto sia possibile i nostri filtri.
Fermo, dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione, al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for.
Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.